Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Da quando nasciamo? Siamo bisognosi. Come ogni bambino, per i primi mesi della mia vita io non potevo fare nulla. Nulla da solo. Dipendevo totalmente dai miei genitori per letteralmente ogni cosa. Mi davano cibo, mi lavavano, mi curavano quando mi facevo del male, e questo negli anni. Ora sono grande, ma ancora ho bisogno di aiuto. Mi arrivano tante situazioni e tanti problemi che sono più grandi di me. Però i miei genitori non mi aiutano più. Non sono più in grado. Mio papà è morto da più di 30 anni. Mia mamma è molto vecchia, più di 90 anni, e lei non è più in grado di aiutarmi in niente. Quindi, una volta potevo trovare aiuto da loro, ma non più. Non più. Siamo appena stati in America e abbiamo avuto la benedizione di avere 3 buone visite con mia mamma. E grazie a Dio, per mezzo della tecnologia, possiamo rimanere in contatto anche vivendo qui in Italia, ma nulla è paragonabile ad una visita a persona. La tecnologia non ti dà quello, e voglio incoraggiarci a cercare gli uni gli altri. E di non, la tecnologia è meravigliosa, può essere usato, ma non è uguale ad una visita. Tornati dall'America, gli abbracci ci hanno fatto molto. Mentre siamo distanti, io riesco ad aiutare mia mamma con il suo computer, perché posso entrare, posso aiutare lei con qualche ordine, ma sono limitato, non posso fare tante cose che vorrei fare. E quindi una volta nella vita, per un periodo, quella persona o quella persona può aiutarci e noi possiamo aiutare, ma poi il nostro aiuto Non è sufficiente, non è possibile. Adesso Leo e Lisa vivono con noi con la piccola Gioia, che per noi è un pronipote, e per noi è un privilegio averli in casa. È un grandissimo aiuto, privilegio di poter dare qualche piccolo aiuto con la Gioia. Ancora lei ha bisogno di aiuto, lei ha bisogno di essere spostata, dare da mangiare, cambiata, tutto. E a momento io posso dare qualcosa, ma un domani non sarò capace di dare nulla. Un domani potrebbe essere lei che aiuta a curare me, perché io non avrò più forze, più capacità, forse non più mente. E lei sarà grande, quello che ha bisogno adesso darà per una stagione. Ma un domani, anche lei, se vive così lunga, sarà una donna vecchia che avrà bisogno lei. Nella vita abbiamo sempre bisogno di aiuto, di tanti tipi. E possiamo, per la grazia di Dio, per quello che Dio ci ha dato, possiamo aiutare noi stessi, possiamo aiutare gli uni gli altri, ma il problema è che le nostre capacità sono insufficienti, in tutti i sensi. E quello che è la nostra capacità oggi, un domani non avremo più. Giovani si allenano e diventano forti, e a una certa età sempre più forti, ma poi a un certo punto le forze cominciano a calare. E per quanto cercano, perdono le capacità. Chi ha le mani di oro, che può fare certe cose, arriverà che le mani non fanno più le stesse cose. Chi può buttare insieme un pranzo, una cena, come niente, un domani sarà difficile bollire l'acqua. siamo stati con un amico prezioso, stretto da anni, e abbiamo mangiato due pasti con lui, e le sue mani tremavano mentre teneva il cibo, le tremavano, e sta invecchiando come anche noi. Ci sono problemi non fisici, ma problemi economici, ci sono problemi di salute, ci sono problemi di salute, ci sono problemi ancora peggio di cuore, dolori, situazioni che vorremmo a tutti i costi che fossero diversi, ma non possiamo cambiarli. Non ce la facciamo da soli. Le nostre forze non bastano. La nostra intelligenza non basta per sapere sempre la cosa giusta. Vogliamo non sbagliare, ma non sappiamo. Abbiamo bisogno di chi sa più di noi. E umanamente a volte nessuno sa abbastanza per dirci. Abbiamo problemi che sono più grandi di noi, situazioni più grandi di noi, paesi che ci aggravano. Abbiamo bisogno di aiuto. Ma chi può aiutarci? Perché anche le persone intorno a noi hanno bisogno di aiuto. Ogni genitore sa che per quanto vorresti curare e proteggere il figlio da ogni male, non puoi. Non puoi. Non puoi proteggere qualcuno che ami da ogni male. Non hai le capacità. Può il più bravo medico salvare la vita della moglie e dei figli da ogni malattia? No. Può il soldato o l'uomo più forte salvare la propria vita o la vita di una persona cara quando arriva la morte? Può l'uomo più ricco del mondo pagare per garantire che non morirà più e non moriranno i suoi cari? Con i suoi soldi, i ricchi non muoiono, non hanno malattie, non hanno problemi. E la risposta è: può l'uomo più intelligente, più ricco, più potente fare del tutto? No. Noi non siamo capaci a risolvere i propri problemi. Figuriamoci quelli degli altri. Piuttosto siamo bisognosi. Trovate come Salmo 49. Voglio leggere da 1 a 14. E questo Salmo ci aiuta a capire la stoltezza degli uomini che confidano in loro stessi. Mi impegnerò e compierò questo e quello. Io farò questo, io farò quello. Io salverò me stesso e i miei dai problemi. No, non è così. Salmo 49. Ascoltate, popoli tutti, porgete l'orecchio, abitanti del mondo, sì, plebei e nobili, ricchi e poveri assieme. La mia bocca proferirà parole di sapienza e la meditazione del mio cuore porterà intendimento. Porgerò l'orecchio a un proverbio, esporrò il mio enigma con l'arpa. Perché dovrei temere nei giorni dell'avversità, quando l'iniquità che mi è alla calcagna mi circonda? Quelli che confidano nei loro beni e nell'abbondanza delle loro ricchezze si vantano. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Infatti, tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre e le loro abitazioni per tutte le generazioni, e così danno i loro nomi alle terre. Eppure anche l'uomo tenuto in onore non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Questa loro via è follia per loro. Tuttavia, quelli che li seguono approvano i loro detti. Sono sospinti come pecore verso lo Sheol. La morte li ingoierà e al mattino gli uomini retti regneranno su di loro. Il loro sfarzo svanirà nello Sheol, lontano dalla loro dimora.
E mi fermo.
Questo Salmo ci ricorda che gli uomini vogliono credere di farcela, ma in realtà nessuno è capace a salvare la propria vita, quanto di meno la vita degli altri. Le nostre forze, le nostre capacità non bastano. Che immensa stoltezza, parla degli stolti che credono di farcela. Io mi impegnerò e mi costruirò il mio mondo e sarò sicuro. No, non sarai sicuro. Non è possibile. Quello che abbiamo non basta. Ci serve un aiuto. Ci serve un vero aiuto. Ci serve uno più forte di noi e più forte degli altri. Uno più intelligente che sa la cosa giusta. Uno che non ha i limiti che noi abbiamo. Abbiamo bisogno di uno potente che può soccorrerci, uno che può guidarci, uno che può confortarci, uno che può sostenerci, uno che può ristorare le nostre anime quando sono abbattute e sfinite. Poi, più importante di tutto, abbiamo bisogno di uno che al giudizio finale può salvarci dall'ira, l'ira che meritiamo. L'irete che meritiamo a causa dei nostri peccati. Chi può darci quell'aiuto? Non sarà noi stessi e non sarà un altro essere umano. Solo Dio, solo il nostro Creatore, solo il Signore dei Signori può darci l'aiuto che ci serve. Voglio considerare alcuni dei nostri bisogni. È come Dio. È il nostro aiuto. Per esempio, abbiamo bisogno di guida. Abbiamo bisogno di chi ci guida. La nostra vita è fatta di decisioni. Le decisioni determinano come viviamo, come va tutto. Se prendiamo le decisioni sbagliate, ci porterà ad avere problemi, grossi problemi. Però molto spesso noi non sappiamo cosa sia la cosa giusta. Non possiamo vedere il futuro. Ci sono fattori che non sappiamo. Inoltre, manchiamo la sapienza e la saggezza di capire la cosa giusta. Abbiamo bisogno di chi può guidarci in modo sicuro, con grande saggezza. E c'è solo uno così. C'è solo uno così che può guidarci perfettamente senza mai farci sbagliare. Ed è il nostro Dio. Egli è l'unico che può guidarci sempre nel modo giusto, nella via giusta. Infatti la Bibbia parla moltissimo della saggezza di Dio e ci esorta a cercare e seguire la sua saggezza, che vuol dire seguire la sua guida. Quando chiediamo a Dio con umiltà, con fede, la saggezza ci darà la saggezza. Leggo quello che conosciamo bene, Giacomo 1, 2 a 5. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Abbiamo bisogno di guida, abbiamo bisogno di saggezza. Solo così possiamo non prendere vie che ci porteranno grandi mali. E Dio è la fonte della saggezza e della guida che ci serve. Quindi, in questo grande bisogno, Dio è l'aiuto che ci serve. Preghiamo per questo. Ascoltate la preghiera del salmista, Salmo 25,5. Guidami nella tua verità e ammestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. E poi Salmo 139, 23, 24. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua. E guidami per la via eterna. La Bibbia è piena di preghiere. Guidami, Signore, guidami. Mostrami la tua volontà. Perché non voglio sbagliare. Non voglio vivere stoltamente prendendo la via che va contro di te, la via non benedetta. Guidami. Tu stai cercando la saggezza di Dio nella tua vita? Tu cammini nella saggezza di Dio? Ti informi per scoprire qual è la sua via? E poi cammini in quella via in ogni decisione? Per avere la saggezza di Dio dobbiamo umiliarci. Dobbiamo abbandonare quello che volevamo noi, quello che la nostra carne ha deciso, ha scelto. Dobbiamo umiliarci e fidarci che la via di Dio è la via giusta, perché lo è. E Dio ci darà la sua saggezza, la sua guida. O che possiamo vedere in Dio chi ci aiuta con la sua guida, la sua saggezza. E che possiamo avvalerci di questo. Ho menzionato prima che un altro bisogno che abbiamo bisogno di soccorso. Abbiamo bisogno di soccorso. La vita è fatta di situazioni che sono troppo difficili per noi, situazioni pesanti, situazioni in cui la nostra forza, le nostre capacità non bastano. Abbiamo bisogno di chi è più forte di noi, che può soccorci. Abbiamo bisogno di quello che nessun uomo può fare. Gli uomini possono aiutarci, Dio gli dà le capacità, possiamo aiutarci gli uni gli altri, ma le forze umane non bastano. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo bisogno di quello che nessun uomo può fare. Dio può provvedere tutto quello che è giusto per noi. Lui può soccorrerci, può aiutarci in ogni bisogno, perché Egli è l'Eterno, il Dio Onnipotente. Leggo Salmo 46, che conosciamo bene, leggo i primi tre versetti. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo. Anche se la terra si dovesse spostare e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infioriassero e schiumassero e i monti tremassero al suo gonfiarsi, noi non temeremo nei peggiori situazioni che possono arrivare, perché Dio è il nostro aiuto, è il nostro rifugio. È una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. O che possiamo vedere in Dio il nostro aiuto, la nostra forza. Nulla è difficile per Lui. Lui è capace in tutto. Confidiamo in Lui. Un altro bisogno che ho menzionato. Un bisogno non pratico, ma un bisogno essenziale. E chi manca questo? Pur essendo forte all'esterno, è distrutto dentro. E quello è il conforto. Abbiamo bisogno di conforto. In questa vita ci sono dolori. Dolori profondi. Dolori che feriscono il nostro cuore. I dolori di cuore ci fanno molto più male di quanto fanno i dolori fisici, problemi economici, tutto quello. I dolori di cuore distruggono se non c'è il conforto e la consolazione. Ci sono persone che sono un guscio. Al di fuori stanno bene, ma dentro sono distrutti, perché non conoscono il conforto che solo Dio può dare. Il nostro cuore arriva ad essere afflitto, aggravato, pieno di dolori, e abbiamo bisogno della consolazione, del conforto. Ma anche in questo, Dio è il nostro aiuto. Dio è Dio che consola. La Bibbia parla della consolazione di Dio ripetutamente. Voglio leggere un brano che descrive il cuore di Dio verso di noi in questo Secondo Corinzi capitolo 1, versetti 3 a 7. E questo non solo parla della consolazione, ma ci mostra il cuore di Dio. Il cuore di Dio. Leggo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Dio ci consola in ogni nostra afflizione, perché questo è chi è Dio. Cristo ci comprende in ogni nostra afflizione, cioè Dio è il Padre della misericordia, il Dio di ogni consolazione. E Gesù Cristo può consolarci perché Lui ci conosce. Conosce le nostre afflizioni. Leggo Isaia 53, versetto 3. Parlando di Gesù. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Dio è il Dio della misericordia e Dio di ogni consolazione, perché Gesù Cristo è l'uomo dei dolori. Tu non hai dolore, sofferenza di nessun tipo, se non che Gesù Cristo conosce a fondo il tuo dolore. È stato abbandonato, è stato disprezzato, è stato odiato, è stato trattato ingiustamente, è stato tradito, ha conosciuto ogni tipo di dolore. È un sommo sacerdote che può sempatizzare con noi. E leggo anche quello, in Ebrei 4, 14 a 3 a 16. Grazie a Dio che abbiamo Gesù così. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Per quanto il nostro dolore può essere grande, da qualsiasi tipo di prova Gesù Cristo ci comprende, perché Gesù è stato tentato, che vuol dire provato, in ogni cosa senza però peccare. Lui capisce a fondo ogni tipo di dolore. Se siamo abbandonati, lo capisce. Se siamo trattati ingiustamente, lo capisce. Capisce la solitudine, capisce il tradimento, capisce il dolore, capisce la morte, capisce tutto. E perciò, qualunque peso che hai, vai a Gesù Cristo, che ti capisce, ti comprende a fondo. E Lui ci apre la porta ad andare al trono della grazia, dove troviamo il Dio delle misericordie e il Dio di ogni consolazioni. Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote, ci dà libero accesso al Dio di ogni consolazione, il Padre delle misericordie, per essere consolati in ogni situazione, in ogni dolore. Un altro modo che Dio ci aiuta è che Dio ci ristora l'anima. Dio ci ristora l'anima perché l'anima nostra ha bisogno di questo. Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Il nostro buon pastore ci ristora l'anima. La nostra anima diventa stanca. La nostra anima arriva a non farcela più. Arriviamo dove non ce la facciamo. Siamo distrutti, siamo afflitti, non ce la facciamo. E Egli ristora l'anima. Quando non ce la fai più, non fermarti là. Non dire non ce la faccio più, non ce la faccio più guardando a te stesso. Alzi gli occhi. Guarda Dio. Signore, non ce la faccio più, perciò ti chiedo, ristorami l'anima. È quello che fai e ne ho bisogno. E Lui lo farà. Non arrenderti, non scoraggiarti, rivolgiti a Dio. Vai tramite Gesù Cristo. Gesù Cristo, mai avevo bisogno di questo? Quando pregavo nel giardino, diceva che era rattristato con una tristezza mortale. E lui diceva, se è possibile, passa oltre me questo calice. Ed è stato fortificato. La sua anima è stata rinforzata per andare avanti e morire sulla croce per noi. Oh, grazie Dio che ci ristora l'anima. Leggo di questo anche in Isaia 40, 29 e 31. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo sposato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Quello che prima non camminavano più, quello che prima erano distrutti, spossati, ma in Cristo trovano nuove forze, forze fisiche, forze mentali, forze emotive e soprattutto forze spirituali. Dio ristora l'anima. Quell'anima che non ce la fa, quell'anima scoraggiata, quell'anima afflitta, Dio ristora l'anima. Confida in Dio. Tanti aiuti, ci sono tanti altri, ma l'aiuto più grande, e grazie a Dio, Dio non cambia mai in questo, Dio è fedele, l'aiuto più grande che affronteremo mai è il giudizio finale. Perché il problema è che Dio è santo e Gesù Cristo verrà per giudicare, verrà per versare l'ira di Dio su tutti i peccatori, ma io sono peccatore e non posso cambiarmi e perciò ho bisogno dell'aiuto di scampare dall'ira di Dio e questo aiuto c'è in Gesù Cristo. In Apocalisse 6, un brano che conosciamo, sentiamo di Dio che sta iniziando a mandare la sua ira sulla terra come preparazione per il giudizio. E gli uomini, capendo più che mai nella storia l'ira di Dio, cercano di scappare, ma non c'è scampo. E leggo in Apocalisse 6, 15 a 17. E il re della terra, e i grandi, e i ricchi, e i capitani, e potenti, e ogni schiavo, e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche, e fra le rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Nessuno. Nessuno. Avete notato? I grandi, ricchi, capitani e potenti non potevano resistere. Volevano nascondersi, ma non c'era nascondiglio. Ma c'è nascondiglio, c'è rifugio. Ed è in Gesù Cristo. È in Gesù Cristo. In Gesù Cristo troviamo chi può salvarci dall'ira di Dio. In 1 Tessalonicesi 1, 9, 10, credenti altrove parlavano dei credenti di Tessalonica. E notate quello che dicono. E quello che Gesù dà, che cosa Gesù libera quei credenti e tutti i veri credenti. Cosa dicono di quei credenti? Poiché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire al Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo Figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Gesù Cristo ci libera dall'ira a venire. Nessun uomo, né un uomo ricco, né un uomo potente, né un uomo intelligente può liberare se stesso dall'ira, né qualcun altro. Ma possiamo essere liberati in Gesù Cristo, liberati dall'ira. Anche Romani 9, 5, 9 parla di questo. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Saremo salvati dall'ira. Siamo tutti qui tranquilli. Arriva il giudizio e non ci scampo. Sarà terribile. Ma chi è in Cristo sarà liberato dall'ira, salvato dall'ira. Grazie a Dio per questo aiuto che supera tutti gli altri. Vediamo, prego, che Dio è l'aiuto che ci serve per la vita e per l'eternità. Ma a volte possono arrivarci dei dubbi. Possiamo dubitare il cuore di Dio. Possiamo credere, mi arriva il pensiero, forse anche a voi, che forse Dio si è dimenticato di me. Possiamo pensare, sì, mi ha soccorso nel passato, ma forse non mi soccorrerò questa volta. Forse qualcosa è cambiato. No, no. Dio non cambia, il suo cuore è sempre quello. Per esempio, abbiamo letto in Salmo 49 che gli uomini credono di farcela, credono di durare per sempre, ma nessuno può riscattare la propria anima né quello di qualcun altro. Rileggo in quel Salmo 7 a 9 e poi voglio saltare giù a 15. 7 a 9 dice: nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai per far sì che egli viva per sempre e non veda la fossa. Però chi è in Gesù Cristo? Leggo il versetto 15 di quel salmo. Ma Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché egli mi accoglierà. Nessun uomo, ma Dio sì. Ma Dio potrebbe dimenticarsi di me o di te? Isaia 49, 15. Pensando ad una mamma che è allatta o ad una donna che si ricorda che quel figlio era nel mio grembo, cosa dice? Isaia 49, 15. Può una donna dimenticare il bambino lattante e non avere compassione del figlio del suo grembo? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò. Dio dice, anche se una mamma si dimentica del bimbo che è latta, io non ti dimenticherò. Dio non si dimenticherà di noi. E anche Isaia 54:10 parla dell'amore di Dio che rimarrà con noi per sempre e dice: anche se i monti si spostassero e i colli fossero rimossi, il mio amore non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te. Oh, voglio ricordare questo e prego che anche tu possa ricordare questo. L'amore di Dio, la sua compassione, il suo patto non si allontaneranno da noi. E ricordatevi che Dio non cambia mai. Dio non cambia, non è che va bene, Dio era così, ma è così tuttora. Sì, Dio è così tuttora. Isaia 43:13. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso e nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò e chi può impedirlo? Quello che Dio farà, farà. Non è mai cambiato, non cambierà mai. Dio è fedele e non cambia mai. Isaia 41:4. Chi ha operato e compiuto questo? Chiamando le generazioni fin dal principio. Io, l'Eterno, sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso. Il nostro Dio è sempre lo stesso, non è cambiato mai, non cambierà mai, perciò possiamo confidare in Lui in ogni situazione. Questo ci porta alla meravigliosa promessa in Isaia 46:4. E questo è vero per ogni persona che è riconciliato con Dio in Gesù Cristo. Leggo: fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Io vi porterò fino alla canizia. Io vi ho fatto ed io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò per tutta la vita. Se tu non hai Gesù Cristo, arriverai a capire: le mie forze non mi bastano, perché non ti basteranno. Quello è già in questa vita. Al giudizio nessuno può salvarsi. Ma chi è in Gesù Cristo sarà sostenuto, sarà portato, sarà salvato da Dio per tutta la vita e per tutta l'eternità. Ricordate che Gesù Cristo è Dio. Gesù Cristo è venuto, si è appreso l'umanità, ma Gesù Cristo è Dio. In Ebrei 1 l'autore proclama la divinità di Gesù Cristo. E una parte di questo è dichiarare che Gesù è il creatore di tutto, ha creato tutto e che non cambia mai. Leggo di Gesù in Ebrei 1 da 10 a 12. E ancora dice: tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi pereranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Gesù non cambia. Gesù sempre lo stesso. Tutto il mondo e l'universo cambia, si invecchia, ma Gesù no. Infatti alla fine dei Ebrei, Ebrei 13:8 leggiamo: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. In eterno, ieri, oggi e in eterno, è sempre uguale. Sarà sempre con noi. Ha ogni potere in cielo e sulla terra. E quello non cambierà. Siamo sicuri in Gesù Cristo. Allora, alla luce di questo, come vivremo? Come vivrai tu? Certo abbiamo pesi. Abbiamo dolori, abbiamo decisioni da prendere e vogliamo capire la cosa giusta. Quando ti trovi in mezzo a una situazione, un problema che è più grande di te, ok, tende a darti paura, non temere, non agitarti, ricordati che Dio è con te. Dio è in controllo, tutto è sotto controllo di Dio. Qualunque peso o problema che hai, non temere, ricordati di chi è Dio. E voglio lasciarci con le parole di Gesù Cristo, in Giovanni 14:1. Grazie a Dio per questo. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Preghiamo. Padre nostro, la vita è piena di dolori, di difficoltà, di ingiustizie. Noi siamo deboli, Padre, siamo deboli. Non possiamo affrontare ogni problema, ci sono problemi più grandi di noi. Abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno del Tuo aiuto, della Tua presenza, della Tua consolazione. Abbiamo bisogno che Tu ristori l'anima nostra. E abbiamo bisogno dell'aiuto nel giorno di giudizio. E in tutto questo guardiamo a Te, perché Tu sei quell'aiuto. Tu sei quello che nessuno può essere. Tu Ti servi anche di uomini, ma l'aiuto viene sempre e solo da Te. Oh Padre, aiutaci a confidare in Te, a camminare umilmente. E quando capita che nel Tuo piano Tu ci dai capacità o forza o quello che è da poter aiutare noi stessi o altri, oh, che possiamo rimanere umili capendo che questo viene da Te e come ce l'hai dato puoi ritirarlo in un attimo. E Ti prego che possiamo attribuire a Te tutto quello che riusciamo a fare. E che possiamo confidare in Te, in tutto. Prego questo, Padre. Opera in noi. Aumenta la nostra fede. Aiutaci a guardare a Te, a riposarci in Te, a confidare in Te. E grazie, grazie che hai cura di noi. Ti prego questo. Glorificati in noi, dandoci fede di fidarci di Te e di vivere per Te. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.